Line di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.46 l'informazione regionale, partiamo da questo ultimo fine settimana di campagna elettorale in Toscana, prima dei ballottaggi che decideranno i sindaci di Arezzo e Viareggio, due sfide che daranno il senso definitivo della battaglia elettorale in vista delle politiche dell'anno prossimo, politiche nazionali ma anche per quello che riguarda la Toscana. Ma c'è un dato che accomuna entrambe le città di Arezzo e Viareggio: il tramonto degli apparentamenti formali, sempre meno utilizzati. Sentiamo i dettagli del servizio di Giorgio Bernardini.
Il centrodestra cerca la conferma, il centrosinistra la riscossa dopo la conquista di Prato e Pistoia al primo turno. Arezzo e Viareggio si preparano al voto decisivo dell'8 e 9 giugno per scegliere i nuovi sindaci. Due ballottaggi diversi per storia politica e territori, ma accomunati da un dato: nessun apparentamento formale fra i candidati rimasti in corsa e le liste escluse del secondo turno. Un segnale politico che racconta come questo strumento previsto dalla legge elettorale comunale appaia oggi sempre meno utilizzato e forse bisognoso di una revisione. Ad Arezzo la sfida è tra Marcello Comanducci, candidato civico del centrodestra, e Vincenzo Ceccarelli, l'ex assessore regionale Dem sostenuto dal centrosinistra. Al primo turno Comanducci ha chiuso nettamente avanti con il 43,8%, mentre Ceccarelli si è fermato al 32,3%. Decisivo, come noto, sarà il peso elettorale di Marco Donati, ex parlamentare renziano e candidato civico, che aveva superato il 20%. Eppure Donati ha scelto di non dare indicazioni di voto, lasciando liberi tutti. Una decisione che ha aperto tensioni nella sua coalizione. Una parte dei sostenitori guarda Ceccarelli, mentre Azione rivendica la neutralità. Il centrodestra invece punta sulla continuità amministrativa, si arriva da 10 anni di governo di Alessandro Ghinelli, e sulla mobilitazione degli elettori. A Viareggio il ballottaggio sarà invece tutto al femminile. A contendersi la guida della città sono la Dem Federica Maineri per il centrosinistra e Sara Grilli, sostenuta dall'Ara Civica insieme al centrodestra unito, che negli ultimi anni aveva spostato il proprio consenso sul sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro. Anche qui nessun accordo ufficiale con le forze escluse dal primo turno. Marielina Marcucci, ex presidente della Fondazione Carnevale, era arrivata terza ad un'incollatura delle sue competitor. Nei giorni scorsi ha ribadito il proprio no ad apparentamenti o trattative di palazzo, scegliendo anche in questo caso di lasciare libertà di scelta agli elettori. Due città dunque e un elemento in comune: il progressivo tramonto degli apparentamenti tradizionali, sostituiti sempre più spesso da appelli alla libertà di voto o dalle alleanze che restano soltanto politiche ma non formali.
Il comune di Firenze, la questione dei rinnovi delle convenzioni con le RSA, le residenze per gli anziani, arriva la denuncia del gruppo di opposizione in Palazzo Vecchio Sinistra Progetto Comune per quello che riguarda le quote sociali delle RSA fiorentine, che salgono e peggiorano la situazione. Oggi, a oltre un anno di distanza, la risposta è che le cose sono peggiorate, ci ha raccontato Dimitri Palagi ai nostri microfoni.
La Regione Toscana, alla fine del mandato Gianni 1, aveva deliberato chiarendo che se si aggiungono dei soldi in più rispetto alla soglia dei 53 euro, si deve spiegare come mai. Se Montedomini per la quota sociale si accontenta di 53 euro, un RSA che ne chiede 70 deve dimostrare che è indispensabile, perché il servizio in teoria è lo stesso e quindi non può essere un meccanismo automatico in cui il comune riconosce all'RSA fino a 70 euro al giorno di quota per quanto riguarda la quota sociale, perché il ruolo del comune di Firenze è proprio quello di firmare le convenzioni con le RSA sul territorio, e quindi le tariffe vengono gestite dalla struttura RSA, ma il comune deve dare il semaforo verde, e quindi spettava al comune, in sede di scadenza delle concessioni, che per l'appunto è successo pochi mesi fa, prendere una posizione molto chiara e portare avanti un'operazione di trasparenza che noi avevamo chiesto. L'informazione più utile in prospettiva che mi viene da dare è che la settimana prossima ci sarà l'assessore Paulesu all'interno della commissione, potrà essere seguita anche in streaming e sarà pubblica, dovrebbe essere mercoledì mattina, in cui parleremo proprio di questo tema con il Comune di Firenze e probabilmente la Società della Salute, che è un'articolazione ASL Comune di Firenze che è preposta proprio a questa tematica.
Andiamo a Lucca. Lucca Under 30 per un percorso partecipativo verso le elezioni comunali del 2027. Quest'oggi alle 17.30 al Circolo Arci di Sant'Alessio, l'assemblea pubblica promossa dai firmatari dell'appello per una Lucca diversa, appuntamento aperto al confronto, alla costruzione di idee per il futuro, come ci ha raccontato Lorenzo Bindocci di Lucca Under 30.
Noi abbiamo alcuni ragazzi della nostra città che più o meno una cerchia di conoscenti, amici interessati al mondo della politica, abbiamo deciso di attivarci, di scrivere un appello con una serie di punti sul lavoro, sul precariato giovanile, molto molto vaghi, che però dovrebbero fungere da impianto ideologico minimo, diciamo, per una proposta politica alle elezioni del prossimo anno. Si tratta di un appello nato circa un mesetto fa, che ha raccolto inizialmente un centinaio di firme, cui poi si sono uniti altri giovani, anche un appello, diciamo, senza clausole anagrafiche, ecco, rivolto agli over 30 e così come tutta la cittadinanza. Visto che ha riscosso un sacco di successo, appunto abbiamo deciso di iniziare un vero e proprio percorso assembleare per creare una civica per il prossimo anno, che inizia appunto oggi, e che ci aiutino a trasformarlo in un programma elettorale che non sia vago, ma che abbia dei punti concreti e che toccano i punti critici di una città che negli ultimi 5 anni è stata, tra l'altro, sotto un'amministrazione non di un semplice centrodestra, ma di una destra che, tra l'altro, abbiamo un vice sindaco di ex Casa Pound, che ha dovuto creare una civica che si chiama Difendere Lucca, così come ci opponiamo a un centrosinistra che è stato troppo accondiscendente verso questo centrodestra negli ultimi anni e che negli anni precedenti, quando era all'amministrazione, non ha combinato certo cose fantastiche.
Ultima puntata di stagione per una finestra sulla Maremma, racconti, storie e curiosità con Chiara Brille e Beatrice Ramazzotti, maremmana da 4 generazioni, un viaggio di controradio sui territori fuori dai centri urbani o dai flussi turistici più conosciuti per andare alla scoperta di luoghi e paesi della provincia di Grosseto. La rubrica tornerà in autunno, ogni primo venerdì del mese alle 8.40 su Controradio, dopo un giro alla scoperta dei paesi dell'entroterra e delle colline metallifere. Oggi protagonista Follonica. Sentiamo un estratto.
Follonica, sole, mare, pineta, recita così uno slogan ormai storico, ma è sempre attuale. I primi insediamenti risalgono all'epoca etrusca, qui già si lavoravano i metalli, si lavorava il ferro che proveniva dall'isola d'Elba. Ci sono poi anche dei castelli medievali, un villaggio nel 1300, ma la grande crescita demografica di Follonica avviene nell'Ottocento, in seguito alle bonifiche delle paludi, al lavoro in miniera e soprattutto alla nascita di questa città fabbrica che chiamiamo ex Ilva, dove per volere del Granduca Leopoldo II di Lorena sorsero le fonderie regie, e qui a metà Ottocento si lavorava la ghisa, questo metallo particolare dalla superficie porosa, il colore antracite, e in questa cittadella vivevano gli operai, i lavoratori, c'erano i forni di fusione, e oggi resta uno spazio pubblico, c'è un bellissimo giardino, un cancellone, il famoso cancellone di ghisa con i delfini, restano delle ciminiere, la torre con l'orologio, una biblioteca molto attiva, la biblioteca della ghisa, e il museo Magma, che racconta la storia, narra la storia delle fonderie di Follonica. C'è anche un bel collegamento con la città di Firenze, Chiara, perché le colonne delle balaustre del Duomo di Firenze e del piazzale Michelangelo sono state fatte, fuse, dalle fonderie di Follonica nel 1865.
La 35esima edizione del Teatro Puccini di Firenze, la nuova stagione, è stata presentata questa mattina a Firenze. La seguita per noi Domenico Guarino, che ci riferisce in diretta. Buongiorno Domenico.
Sì, Raffaele, dicevi bene, 35esima stagione che viene preannunciata come ricca, polifonica, audace. In effetti, a vedere il cartellone, è un perfetto mix tra nomi conosciuti, importanti, Paolo Hendel, Lucia Masini, Marco Paolini, tra gli altri, ma anche la Carrozzeria Orfeo, la stessa Ambrangiolini, e poi ci sono nomi di compagnie, diciamo, di minor prestigio, almeno di minore nomea, mettiamola così, ma certamente autori di un teatro importante, di grosso rilievo, da scoprire, come Federica Rossellini, Paolo Calabresi, Andrea Pennacchi appartiene alla prima categoria, c'è anche la Famille Floss, c'è Ale Franza, sempre la prima categoria, Daniele Timparo. Insomma, sono tantissimi spettacoli sul tema del teatro narrato e teatro di parola, naturalmente, che si apre però verso la contemporaneità. 35esima stagione, che parte dal successo della scorsa stagione, la 34esima, con 162 giornate di spettacolo, oltre 48.000 spettatori paganti, il teatro stabile della satira e della contaminazione dei generi, che per quest'anno aspetta il pubblico anche con un'iniziativa particolare, cioè la Sala del Puccini ospiterà il progetto 62 poltrone in memoria delle vittime delle mafie, un'iniziativa che dedica stabilmente 62 posti della platea proprio alla memoria delle vittime della criminalità organizzata. Ogni poltrona infatti reca impresso un nome simbolo della lotta alla mafia e un QR code che permette al pubblico di approfondirne la storia e i cenni biografici. Il programma e le interviste naturalmente nella newsline serale. Per ora è tutta la linea.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo. Il cielo per domani sulla Toscana è previsto sereno, poco nuvoloso, venti deboli, mari mossi in attenuazione, temperature le minime in calo, le massime in lieve aumento. È tutto, tra poco arriva il City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Verde. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.